19 maggio 2020. L'origine animale del coronavirus è ancora incerta. Dismriti malapati fratto nature. Mentre un numero crescente di paesi spinge per un'indagine indipendente sull'origine della pandemia di Covid-19, molti scienziati in tutto il mondo stanno cercando di scoprire quando, dove e come il nuovo coronavirus è arrivato agli esseri umani. Trovare la fonte è importante per prevenire ulteriori reinfezioni, ma le ricerche in corso, che comprendono modellizzazioni, studi su cellule ed esperimenti sugli animali, stanno rivelando quanto possa essere difficile individuarla. È molto probabile che non la troveremo. In effetti sarebbe una fortuna straordinaria se arrivassimo a qualcosa, dice Lucy Van Dorp, genetista dell'University College di Londra, UCL. Ci sono prove convincenti che il virus ha avuto origine nei pipistrelli. Il mistero più grande rimane il modo in cui è passato dai pipistrelli agli esseri umani. La grande maggioranza dei ricercatori pensa che si tratti di un virus naturale che probabilmente è passato alle persone attraverso una specie intermedia. Ma nessuno ha ancora trovato il virus in natura, quindi non si possono escludere del tutto altre spiegazioni. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha alimentato l'ipotesi che il virus possa essere fuoriuscito da un laboratorio di Wuhan dove l'epidemia è iniziata. Non ci sono prove di questa affermazione. Tuttavia, altri leader mondiali hanno richiesto indagini sull'origine dell'epidemia. L'Unione Europea e decine di nazioni stanno sostenendo una bozza di proposta presentata all'Assemblea Mondiale della Sanità, l'organo decisionale chiave dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sta tenendo un incontro virtuale con gli Stati membri in questi giorni. La proposta prevede missioni sul campo scientifiche e collaborative per identificare la fonte zoonotica del virus e la via di introduzione nella popolazione umana, compreso il possibile ruolo di ospiti intermedi. L'unico modo per dire con sicurezza da quale animale è venuto il virus è trovarlo in quella specie in natura, dice Arinjati Banerjee, un ricercatore della McMaster University di Hamilton, Ontario, che studia i coronavirus. Altri approcci vi daranno solo prove aneddotiche, dice. Ma dato che il virus si è diffuso così ampiamente tra le persone, anche il ritrovamento del virus in animali non confermerà necessariamente il loro ruolo di ospiti intermedi, poiché potrebbero essere stati infettati da esseri umani, dice Li Xinguang, che studia l'evoluzione dei virus all'Università di Bioingegneria di Wuhan. La situazione attualmente è molto complessa. L'origine nei pipistrelli. I ricercatori hanno iniziato ad esaminare il genoma del virus per vedere se potevano confrontarlo con gli agenti patogeni presenti in altri animali. Alla fine di gennaio, poche settimane dopo che i ricercatori hanno sequenziato il genoma di SARS-CoV-2, gli scienziati dell'Istituto di Virologia di Wuhan hanno pubblicato online l'intera sequenza di un coronavirus che era stato conservato nel loro laboratorio da quando era stato scoperto nei pipistrelli detti ferro di cavallo Rhinolophus affinis nella provincia dello Yunnan nel 2013. Quel genoma, chiamato RATG13, è identico al 96% a quello di SARS-CoV-2, il che lo rende il parente più vicino conosciuto e suggerisce fortemente che il nuovo virus ha avuto origine nei pipistrelli. Il biologo computazionale François Balloux e il suo team dell'University College di Londra, incluso il collega Van Dorp, e altri gruppi stanno cercando nei database genomici di animali alla ricerca di coronavirus che siano ancora più simili. Tuttavia la differenza del 4% tra il genoma di SARS-CoV-2 e quello di RATG13 indica che sono passati circa 50 anni dall'ultima volta che hanno condiviso un antenato comune, dice Van Dorp. La divergenza è un'altra prova che suggerisce che SARS-CoV-2 potrebbe essere trasmesso agli esseri umani attraverso una specie intermedia. L'ospite intermedio, i pangolini, sono stati tra i primi animali sospettati di essere gli intermediari. Due gruppi in Cina hanno riferito di aver trovato somiglianze tra SARS-CoV-2 e i coronavirus isolati da tessuti di pangolini malesi Manis javanica che erano stati confiscati. Il commercio di pangolini è illegale in Cina. I coronavirus dei pangolini si sono rivelati troppo lontani per essere antenati diretti di SARS-CoV-2. Ma il fatto che siano gli unici mammiferi selvatici, oltre ai pipistrelli, di cui finora è noto vivono con coronavirus simili al SARS-CoV-2, indica che non si può escludere che siano una fonte intermedia. Gli scienziati stanno cercando coronavirus simili anche in altri animali. L'antenato del SARS-CoV-2 potrebbe essere inagguato in campioni di tessuto conservati in un laboratorio, dice Aaron Irving, studioso di malattie infettive della Duke Nukem Medical School di Singapore. Molti laboratori hanno dei campioni nei loro congelatori, dice. Irving ha in programma di collaborare con i ricercatori dell'Oxis Huangban Tropical Botanical Garden dell'Accademia Cinese delle Scienze CAS nello Yunnan per analizzare i campioni di tessuto di mammiferi selvatici raccolti dai programmi di sorveglianza della fauna selvatica alla ricerca di coronavirus che potrebbero essere strettamente correlati a SARS-CoV-2. Sta anche per avviare un nuovo laboratorio presso l'Università di Zhejiang, Università di Edimburgo a Haining, e prevede di cercare i coronavirus in pipistrelli, toporagni, zibetti e altri mammiferi, ove consentito. Ma a febbraio la Cina ha introdotto il divieto di allevamento della fauna selvatica e molti stanno faticando a mantenere in vita i loro zibetti, dice. Potrebbe essere troppo tardi quando arriverò sul campo, dice Irving. Indizi sul genoma. Anche l'esame del genoma del SARS-CoV-2 potrebbe rivelare indizi su possibili ospiti intermedi. Nel tempo, i virus spesso iniziano a codificare le loro proteine usando modelli di nucleotidi simili a quelli del loro ospite, il che aiuta il virus ad adattarsi al nuovo ambiente. I ricercatori dell'University College di Londra stanno usando l'apprendimento automatico per separare gli schemi del codice genetico di SARS-CoV-2 che potrebbero indicare a quali animali potrebbe essersi adattato. Ma altri ricercatori esortano alla cautela su questo approccio. Nei primi giorni della pandemia, gli scienziati del Health Science Center dell'Università di Pechino hanno notato somiglianze tra i modelli di codifica delle proteine della SARS-CoV-2 e quelli di due specie di serpenti. L'ipotesi che l'ospite intermedio possa essere un serpente è stata rapidamente smentita da altri ricercatori, secondo cui le piccole dimensioni del campione studiato e i dati limitati significano che gli schemi osservati erano probabilmente dovuti al caso. Sono davvero i serpenti l'origine dell'epidemia in Cina? Di Wen Callaway e David Ciranoschi fratto Nature. Un modo per verificare se l'agente patogeno si è adattato a un nuovo ospite e coltivare il virus nelle cellule animali. Shi Yi dell'Istituto di Microbiologia della CAS di Pechino ha in programma di introdurre una versione inattivata di RAT13 in vari animali, come pipistrelli, gatti, scimmie e maiali, e vedere se nel tempo il virus sviluppa uno schema di mutazioni simile a quello di SARS-CoV-2. Se emergono somiglianze, ciò potrebbe rivelare a quali animali il virus si è adattato prima di passare agli esseri umani. L'elenco dei sospetti determinare quali animali può infettare SARS-CoV-2 è un altro modo per restringere le possibili fonti intermedie. Conoscere la suscettibilità delle diverse specie e le potenziali vie di trasmissione tra animali potrebbe fornire indizi sull'ospite candidato o sull'ospite intermedio in Cina, dice Bart Hagmans, virologo presso l'Erasmus MEC di Rotterdam. Le ricerche condotte finora suggeriscono che molte specie possono essere infettate. Negli esperimenti di laboratorio, gatti, pipistrelli della frutta Rosettus aegypticus, furetti, macachi rhesus e criceti hanno dimostrato di essere suscettibili a SARS-CoV-2. Al di fuori del laboratorio, anche altri animali, tra cui cani e gatti domestici, tigri e leoni negli zoo e visoni d'allevamento hanno contratto il virus, probabilmente da esseri umani. Per studiare la suscettibilità degli animali, i ricercatori stanno usando anche modelli computazionali e la biologia cellulare. SARS-CoV-2 entra tipicamente nelle cellule attraverso una proteina recettoriale chiamata ACE2. Uno studio non sottoposto a revisione condotto da Christine Orengo, bioinformatica dell'University College di Londra, ha modellizzato la struttura dell'ACE2 da più di 215 vertebrati e ha scoperto che in molti mammiferi, tra cui pecore, scimpanzé e gorilla, il recettore si aggancia bene alla proteina spike sulla superficie del virus, il che suggerisce che questi animali potrebbero essere suscettibili all'infezione. Ma la modellizzazione non sempre è correlata alle prove sperimentali. Per esempio, la modellizzazione di Orengo suggerisce che i pipistrelli ferro di cavallo hanno un basso rischio di infezione nonostante le prove di laboratorio indichino che possono essere infettati. Un altro gruppo, guidato da Yuen Kuo-Yung, microbiologo dell'Università di Hong Kong, ha scoperto che il virus si replica bene in minuscoli organuli cresciuti da cellule staminali intestinali dei ferro di cavallo cinesi della specie R. sinicus. Sapere quali animali sono suscettibili è utile per gestire il rischio che diventino serbatoi di virus e possibili fonti di infezione negli esseri umani, dice Michelle Baker, immunologa comparativa presso la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization di Geelong, Australia. Ma quando si cerca di restringere il colpevole, sembra sensato concentrarsi sugli animali più a stretto contatto con i pipistrelli, sostiene Baker. Gli allevamenti di animali selvatici in Cina sono uno dei primi posti dove guardare, dice Peter Daszak, presidente dell'associazione No Profit Eco Health Alliance di New York City. Le fattorie ospitano molti animali allevati in cattività, dagli zibetti ai procioni e alle nutrie, che spesso vivono vicino al bestiame, come maiali, polli e anatre. In queste fattorie ci sono di solito i pipistrelli, che si nutrono di notte sopra i recinti, e alcuni dei quali si appollaiano negli edifici. Di solito sono presenti anche nelle case, al punto che intere famiglie sono potenzialmente esposte, dice Daszak, che negli ultimi 15 anni ha visitato molti villaggi, mercati di animali selvatici, rotte di pipistrelli e fattorie nella Cina meridionale. Le opportunità per questi virus di trasmettersi attraverso un'interazione molto attiva tra fauna selvatica, bestiame ed esseri umani sono chiare e ovvie, dice Daszak. 21 maggio 2020. Covid-19, il design comportamentale come arma e ci difende contro la pandemia. Di Manuel Armadiones Fratto Investigazioni Cencia. Maria Laura Antonelli. Novembre 2016. In occasione della 9ª Conferenza Mondiale sulla Promozione della Salute, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, diffonde 12 consigli per assicurare la salute delle persone, per esempio vaccinarsi, fare esercizio fisico, seguire una dieta sana, praticare sesso sicuro, gestire lo stress, fare controlli medici regolari e seguire le corrette linee guida igieniche. Con queste misure si possono prevenire varie malattie direttamente associate ai comportamenti personali, come disturbi respiratori o cardiovascolari, ictus, diabete, alcuni tipi di cancro e moltissimi altri disturbi minori. Marzo 2020. Il virus SARS-CoV-2 si è diffuso in tutto il mondo e l'Organizzazione Mondiale della Sanità comunica alcune informazioni sui comportamenti necessari per prevenire l'infezione. Ma è solo un'indicazione di ciò che le persone dovrebbero fare. Si potrebbe pensare che le campagne di informazione sui comportamenti da tenere siano sufficienti a prevenire l'insorgenza o la trasmissione di malattie, ma come in molti altri casi, anche per la pandemia di Covid-19 non è così, dato che quelle indicazioni non hanno un effetto diretto su gran parte della popolazione. Serve uno strumento più raffinato e specifico, la progettazione della risposta comportamentale o design comportamentale. Influire sui comportamenti. Il fatto che Covid-19 fosse sconosciuta fino al momento della sua comparsa ha fatto sì che i sistemi sanitari dei vari paesi abbiano dovuto affrontarla senza due strumenti fondamentali per la salute pubblica, i vaccini per impedirne la diffusione e i farmaci per curarla. L'unica alternativa per combattere il nuovo coronavirus si basa per adesso sull'adeguamento del comportamento della popolazione alle misure di prevenzione del contagio. Alla stessa conclusione è giunto anche uno studio pubblicato su Nature Human Behavior da un folto gruppo di ricercatori internazionali, che scrivono: dal momento che la crisi della pandemia Covid-19 richiede un cambiamento di comportamento su larga scala, le conoscenze delle scienze sociali e comportamentali possono essere utili per contribuire ad adattare il comportamento umano alle raccomandazioni degli epidemiologi e degli esperti di salute pubblica. Decisioni apparentemente semplici, come rispettare l'isolamento, lavarsi le mani con frequenza, usare la mascherina, non toccarsi il viso quando si è per strada o disinfettare gli oggetti che possono essere contaminati, in questa situazione diventano comportamenti che possono fare la differenza tra la vita o la morte per molte persone. Con la pandemia di SARS-CoV-2, forse per la prima volta, ma probabilmente non per l'ultima, la progettazione comportamentale ha assunto un ruolo importante nella salute pubblica. Non c'è una bacchetta magica. Non esiste un vaccino miracoloso, non esiste una terapia. È solo una questione di comportamento, ha detto Deborah Birx, coordinatrice della WHO House Coronavirus Task Force, in una conferenza stampa del marzo scorso, mentre i casi di coronavirus a New York si diffondevano a macchia d'olio. Tuttavia, fa sì che i cittadini di qualsiasi età, provenienza o professione modifichino il loro comportamento in base alle raccomandazioni pubblicate dalle autorità sanitarie in un determinato momento rappresenta una vera e propria sfida. Le scienze comportamentali suggeriscono varie strategie e mettono in guardia dagli ostacoli incontrati da una semplice informazione. Il pericolo del bias cognitivo. Partiamo da una premessa ben nota a chi si occupa di promozione della salute: informare sulle misure da prendere e sui comportamenti da tenere e su quelli da evitare non garantisce di per sé che vengano adottati. Se così fosse, una pandemia come Covid-19 si sarebbe potuta controllare facilmente fin dalla comparsa dei primi casi di contagio, ma non è andata così. I motivi che portano i cittadini a non adottare i comportamenti che ci proteggono, lavarsi le mani, mantenere il distanziamento sociale, rispettare la quarantena, non toccarsi il viso con le mani e così via, sono diversi. Da una parte ci sono semplici trascuratezze dovute al fatto che molti di essi sono quasi automatici, per esempio toccarsi il viso con le mani. Uno studio della University of New South Wales su studenti di medicina ha rivelato che si toccavano il viso circa 2 volte al minuto. Poi ci sono i bias o pregiudizi cognitivi che ci portano a elaborare giudizi non corretti e interpretazioni irrazionali. In generale, come dimostrarono agli psicologi Daniel Kahneman e Amos Tversky nel 1972, i bias cognitivi evidenziano che gli esseri umani sono più irrazionali di quanto crediamo. Il pregiudizio di conferma ci spinge a ritenere che quello che pensiamo sia vero. Se una persona crede che la maggior parte dei cittadini stiano violando la quarantena, avrà la tendenza a recepire solo le notizie sulle infrazioni, le denunce e le sanzioni, senza tener conto del fatto che la stragrande maggioranza della popolazione invece la rispetta. Allo stesso modo, a causa del cosiddetto pregiudizio di ancoraggio, molti possono paragonare Covid-19 all'influenza stagionale, una spiegazione usata inizialmente dai media per illustrare i sintomi della nuova malattia. Così si tende a valutare la nuova patologia prendendo come riferimento l'influenza stagionale e il numero di decessi che provoca ogni anno. Immaginate cosa sarebbe successo se fin dall'inizio Covid-19 fosse stata paragonata a Ebola. Probabilmente la maggioranza della popolazione sarebbe stata presa dal panico, dato che quella malattia rappresenta un punto di riferimento, di ancoraggio, molto più letale dell'influenza stagionale. Altri 2 bias cognitivi che tendono a far conservare i comportamenti consueti sono quello dell'ottimismo e quello dell'illusione di controllo. Il primo, a grandi linee, ci porta a credere che noi, per il solo fatto di essere noi, abbiamo meno probabilità di contrarre la malattia e che, in caso di contagio, non ci toccherà troppo. Il pregiudizio dell'illusione di controllo ci porterà a pensare che alcune azioni concrete, fare incetta di carta igienica, ci permettano di controllare la situazione. Come modificare il comportamento anche se l'efficacia di un farmaco è stata dimostrata scientificamente perché funzioni ha bisogno di un altro elemento fondamentale, che il paziente lo assuma. Anche per Covid-19 si può affermare qualcosa di simile, il fattore comportamentale di base perché le misure di igiene e distanziamento sociale abbiano effetto sul numero dei contagi è che le persone mettano in pratica ciò che viene detto loro. In questa prospettiva, la progettazione comportamentale ha un ruolo chiave. La scienza interdisciplinare che se ne interessa iniziò a svilupparsi nel 1988 dopo la pubblicazione del libro La caffettiera del masochista, in cui Donald Norman, professore di psicologia sperimentale e cognitiva all'Università della California a San Diego, cominciò ad applicare le conoscenze derivate dal suo lavoro alla progettazione degli oggetti quotidiani. Nel 2007 Brian Jeffrey Fogg, psicologo alla Stanford University e direttore dello Stanford Behavior Design Lab, sviluppò un modello teorico del comportamento umano che ha ispirato molti altri psicologi ed esperti in comunicazione a sviluppare propri modelli. Vediamo 4 di queste proposte. Il modello di Fogg. L'idea centrale del modello di Fogg è che se vuoi che le cose siano fatte devi renderle semplici e facili da fare, ed è su questa ricerca di semplicità, di rapidità e facilità che si concentra. Fogg ritiene che un comportamento, lavarsi le mani per prevenire il contagio, per esempio, venga messo in atto quando sono presenti 3 requisiti, un livello di motivazione adeguato, la capacità di eseguire l'azione, e la comparsa di un segnale, un attivatore, che fa attuare quel comportamento. Fogg riassume il tutto in una semplice formula, BMAP. cioè il comportamento behavior, è il prodotto di motivazione M, capacità ability e attivazione A. Se uno o più elementi mancano o sono presenti in misura insufficiente, se la persona in questione è poco motivata o le risulta troppo complicato, allora il comportamento non sarà messo in atto. La ruota del cambiamento sulla stessa linea si trova Susan Michie, psicologa della salute all'University College di Londra, che ha studiato, insieme ai suoi collaboratori, alcuni sistemi utili per influire sul comportamento delle persone, elaborando nel 2011 quella che ha chiamato Behavior Change Wheel, o ruota del cambiamento comportamentale, e che condensa nella sigla COMB, capacità, capability, opportunità, o, e motivazione M, come basi del comportamento B. La capacità è definita come l'insieme delle facoltà psicologiche e fisiche dell'individuo che gli permettono di partecipare all'attività in questione, includendo quindi le conoscenze e le capacità necessarie, per esempio, avere una mascherina e saperla usare. La motivazione è l'insieme dei processi che stimolano e dirigono il comportamento, non solo quelli oggettivi, ma anche la consapevolezza e i fattori che portano alla decisione, la convinzione che la maschera ci protegge. Infine, l'opportunità include i fattori esterni all'individuo che rendono possibile o guidano il comportamento, nell'esempio della mascherina, entrare in un'area a forte rischio o vedere un cartello che dice di usarla. Progettare sistemi persuasivi nel design comportamentale rientra anche la persuasione tecnologica, un termine coniato da Fogg nel 2002 che si riferisce all'inserimento di elementi di persuasione e di influenza sociale nelle applicazioni per telefoni cellulari, pagine web, videogiochi e, in generale, in qualsiasi dispositivo tecnologico. Il modello di design di sistemi persuasivi sviluppato nel 2009 Harry Oinas-Kutkonen e Maria Arjuna dell'Università di Oulu comprende alcune delle idee a cui Fogg aveva dato forma nel suo libro Tecnologia della Persuasione. Secondo questo modello ci sono quattro categorie principali da considerare nella progettazione del comportamento: sostegno al principale, sostegno al dialogo, sostegno alla credibilità e sostegno sociale. Prendiamo l'esempio di una applicazione per cellulari destinata a identificare le persone che sono entrate in contatto con contagiati. Per soddisfare la prima categoria, il sostegno al principale, sarà necessario chiarire perché è stata sviluppata l'applicazione, definirne le garanzie tecniche, etiche e legali, definire a chi è rivolta e il contesto in cui è stata progettata. Un'applicazione del genere sarà accolta in modo ben diverso nel pieno della pandemia di Covid-19 rispetto a un anno prima. Per quanto riguarda il sostegno al dialogo, saranno proposte informazioni delle autorità sanitarie e sotto forma di messaggi, ringraziando gli utenti per i loro sforzi nel contenere l'epidemia, nonché elogi e parole di sostegno perché continuino a farlo, in breve, messaggi che aumentino la motivazione delle persone a usare l'app. Per soddisfare la dimensione della credibilità, l'applicazione dovrà includere informazioni provenienti da agenzie governative e scienziati che la sponsorizzano e ne appoggiano l'uso. Devono essere garantiti anche la protezione dei dati e i necessari consensi. Infine, per quanto riguarda il sostegno sociale, gli sviluppatori dovrebbero inserire testimonianze di personaggi pubblici e influenti che raccomandano l'uso dell'applicazione. Inoltre, potrebbe essere fornito il dato della percentuale di utenti della stessa zona di residenza che la usano, sottolineandone il carattere volontario, solidale e responsabile. La spinta gentile si può includere nel design comportamentale anche la teoria dello stimolo, basata su piccoli incentivi o spintarelle, sviluppata dagli economisti comportamentali Richard Thaler e Cass Sunstein verso la metà degli anni 90 del secolo scorso, si è diffusa solo nel 2008 grazie al loro libro Nudge, la spinta gentile. La teoria si basa sull'idea di modificare il comportamento delle persone cambiando il modo in cui vengono presentate le possibili opzioni al momento di prendere una decisione. Un esempio di questa strategia nella pandemia Covid-19 sono i segni sul pavimento che indicano la distanza che dovremmo mantenere mentre siamo in coda al supermercato. Questi stimoli o incentivi sono strumenti importanti per contrastare l'effetto dei pregiudizi cognitivi che possono essere alla radice di comportamenti inappropriati. Contribuiscono a neutralizzare il pregiudizio del falso consenso, cioè la tendenza a giudicare le proprie opinioni, credenze, valutazioni e persino i propri comportamenti come i più diffusi, quelli che fa o pensa la maggior parte delle persone. Nel caso dei giovani che vogliono rompere la quarantena con la giustificazione che lo fanno gli altri, un buono stimolo può essere mettere alle fermate degli autobus dei poster pannelli con immagini di influencer o youtuber famosi che diffondono l'idea che rispettare l'isolamento è ciò che fa la maggior parte dei giovani. La comunicazione persuasiva e l'uso dei social network hanno un'importanza fondamentale in situazioni di pandemia se si vuole ottenere un cambiamento dei comportamenti, soprattutto quando informare non si rivela sufficiente per ottenerlo a livello generale. Bisogna mettere insieme le conoscenze sul comportamento umano e quelle sulla strutturazione di un messaggio. In Le armi della persuasione, Robert Cialdini, psicologo e docente all'Arizona State University, ha indicato 6 principi fondamentali per ottenere influenza e persuasione sociali: reciprocità, scarsità, autorevolezza, coerenza, consenso sociale e gradimento. Nel corso dell'attuale pandemia, tutti questi principi sono usati a profusione, sia da parte delle autorità sanitarie, sia dai media nella loro funzione di servizio pubblico. Il principio di scarsità è comparso all'inizio della quarantena, quando di fronte all'incetta di carta igienica sono stati diffusi messaggi tranquillizzanti, anche se in questo caso autorità sanitarie e media hanno usato il principio al contrario, diffondendo immagini di scaffali pieni nei supermercati e testimonianze di clienti e fornitori che assicuravano che la fornitura era garantita. In questo modo la tendenza all'accaparramento è stata fermata, evitando così anche, forse, un possibile conflitto sociale. Il principio di autorevolezza è stato usato quando, per esempio, gli epidemiologi, persone autorevoli in materia di pandemie, hanno ratificato o appoggiato le indicazioni dei politici. E quello di coerenza, quando ci viene detto che dobbiamo continuare a resistere in quarantena, considerando quello che abbiamo raggiunto finora, e sottolineando l'impegno personale di ciascuno di noi. Il consenso o la norma sociale è stimolato quando i cittadini vengono informati che la cosa giusta, l'atteggiamento responsabile, e ciò che fa la maggior parte della cittadinanza è rispettare l'isolamento e le altre misure di prevenzione. Il principio è rafforzato ogni giorno quando nei programmi televisivi personaggi famosi dei settori più diversi compaiono in video per trasmettere dalle loro case messaggi di solidarietà nei confronti di coloro che rispettano le regole e fanno ciò che è giusto. Il principio di gradimento è soddisfatto quando persone, come noi, spaventate e preoccupate come potrebbe esserlo chiunque, tirano fuori il meglio di sé di fronte alle avversità. Identificarci con loro fa parte di una strategia di persuasione che rafforza il nostro comportamento. Per finire, si osserva la reciprocità quando si ricompensano per il loro grande contributo, per esempio con un applauso, tutte le persone che lavorano nella sanità e, in generale, nei servizi pubblici essenziali che rendono possibile la quarantena. E lo stesso accade quando i sanitari applaudono i pazienti per il loro coraggio e il loro sforzo nel rispettare le misure di sicurezza, fra cui l'isolamento nei reparti ospedalieri. Per concludere, come abbiamo visto, sono molti i modelli e le tecniche che si possono usare, spesso combinate tra loro, per indirizzare il comportamento della popolazione. Non abbiamo considerato i modelli classici, come quello della teoria del comportamento pianificato di Chuck Hagen, psicologo sociale e professore emerito all'Università del Massachusetts a Amherst, che afferma che le intenzioni e i comportamenti sono una funzione di 3 fattori determinanti fondamentali: il tipo di persona, l'influenza sociale e il controllo. Non li abbiamo presi in considerazione perché queste teorie hanno una maggior capacità di prevedere l'intenzione di un comportamento più che il comportamento reale. Ed è proprio quest'ultimo che in una pandemia come quella attuale ci obbliga a essere molto pratici e a cercare strategie per influenzare il comportamento che siano decisamente operative. È facile capire che l'intenzione di lavarsi le mani non è uguale a lavarsele. In definitiva, l'intenzione che non si trasforma in azione non ha valore di prevenzione. Le possibilità di inserire il design comportamentale nella gestione di pandemie come Covid-19 sono molte. Tuttavia è necessario articolare con la ricerca sistemi di risposta psicologica che, a parte l'innegabile necessità di dare appoggio psicologico a tutta la popolazione, permettano di applicare le strategie di design comportamentale più adatte al luogo, al momento e al gruppo di popolazione più indicati per ridurre il contagio. L'unico limite che ci viene posto è quello dell'etica, dei codici deontologici dei professionisti coinvolti e, ovviamente, delle norme legali di protezione dei dati e della privacy. L'autore Manuel Armaiones, psicologo e ricercatore presso il Laboratorio di Modelli del Comportamento del Centro di Salute Elettronica e Health dell'Università Oberta de Catalunya, UOC.